Pluriversi Radio, podcasting dell'Università di Bergamo, Massimiliano Della Torre, Facoltà di Economia, corso di istituzioni di diritto pubblico. Nella lezione di oggi ci occuperemo fondamentalmente dei rapporti tra diritto e società e quindi esamineremo la norma giuridica, le istituzioni, l'ordinamento giuridico. Passiamo poi ad esaminare le fonti del diritto, in particolare le fonti di produzione e le fonti di cognizione del diritto e, con riferimento alle fonti di produzione del diritto, esamineremo la problematica della gerarchia delle fonti. Per quel che riguarda la norma, dobbiamo prendere in considerazione gli aspetti relativi alla efficacia della norma. E qui dobbiamo subito introdurre una serie di concetti che anche questi verranno buoni in qualsiasi branca del diritto. Dobbiamo distinguere i concetti di perfezione, validità ed efficacia. Il concetto di perfezione è un concetto che opera sul piano fondamentalmente formale. Una norma o comunque un atto è perfetto nel momento in cui è confezionato, è preparato con tutti gli elementi formali e procedurali che l'ordinamento prevede per quel tipo di atto. Ad esempio, una legge deve essere approvata secondo un procedimento che studieremo approfonditamente poi, nello stesso testo da entrambe le Camere, da noi, da Camera e Senato. Quindi un atto sarà perfetto, una legge sarà perfetta quando sarà stata approvata nello stesso testo secondo determinate modalità da entrambe le Camere. Il secondo concetto che dobbiamo tenere presente è il concetto di validità. Un atto, rimaniamo sempre alla legge, è valido quando è astrattamente in grado di produrre gli effetti che l'ordinamento prevede per quel tipo di atto. Quindi astrattamente in grado. Invece è efficace, un atto è efficace quando è idoneo concretamente a produrre gli effetti che gli sono propri. Perché abbiamo fatto questa distinzione tra questi tre aspetti? L'abbiamo fatta perché non è detto che sempre coincidano perfezione, validità ed efficacia. Esempio semplice. Una norma viene approvata, una legge viene approvata dal Parlamento secondo le modalità previste. È una norma perfetta, però può non essere efficace, perché dal giorno perché per una norma diventi efficace è necessario che sia pubblicata. Quindi ci troviamo di fronte ad una norma perfetta ma inefficace. Validità. Quando una norma è stata approvata secondo le modalità previste dall'ordinamento per quella norma, tendenzialmente è valida, ma se quella norma è costituzionalmente illegittima, cioè contrasta con la Costituzione, la norma è invalida. È perfetta ma è invalida, quindi bisognerà far valere, secondo le modalità generiche che abbiamo detto ieri, bisognerà trovare il modo per far valere questa invalidità. Ancora, una norma può essere efficace, una legge incostituzionale viene pubblicata, produce i suoi effetti e noi la dobbiamo obbedire. La norma è efficace, ma in quanto contrastante con la Costituzione è invalida. Dobbiamo sempre, quando affrontiamo un problema relativo a qualche atto, qualsiasi atto, che sia una legge, che sia un contratto, dobbiamo sempre porci il problema della sua perfezione, i problemi della sua perfezione, della sua validità e della sua efficacia, tenendo presente che non necessariamente questi tre piani si sovrappongono sempre. Ci va bene quando ci troviamo di fronte ad una norma perfetta, valida ed efficace, o ad un contratto perfetto, valido ed efficace, però dobbiamo verificarlo tutte le volte. Allora, perfezione, validità ed efficacia a loro volta non devono essere confusi con l'effettività, perché una norma può essere perfetta, valida ed efficace, ma può non essere praticata. In questo caso manca di effettività. Mentre i primi tre aspetti giocano sul piano della forma, quest'ultimo aspetto gioca sul piano concreto. Facciamo l'esempio che abbiamo fatto ieri di una norma esistente tanti anni fa per cui ciascuno doveva pulire il suolo pubblico sporcato dal suo animale. Questa norma esiste ancora, però non è effettiva, perché quelli che vanno in giro a cavallo non sono molti ai giorni nostri. In questo caso quindi si parla di mancanza di effettività. Una norma che regoli male una fattispecie concreta tenderà ad essere una norma non effettiva, perché nessuno tenderà ad applicarla e verrà materialmente disapplicata. I problemi dell'effettività di una norma sono particolarmente, dell'effettività delle norme sono particolarmente pregnanti nell'ambito del diritto pubblico e specialmente del diritto costituzionale e del diritto internazionale. Ci possono essere delle norme del diritto internazionale che gli stati non applicano o che alcuni stati non applicano. In questo caso la norma, pur esistendo, non è effettiva. L'articolo 36 della nostra Costituzione dice che la retribuzione deve essere commisurata, la retribuzione del lavoratore subordinato deve essere commisurata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e deve comunque essere in grado di assicurare a lui e alla sua famiglia una vita libera e dignitosa. Poi vi guardate in giro e vi domandate quanti sono le retribuzioni che sono corrispondenti alla quantità e alla qualità del lavoro e soprattutto le retribuzioni che consentono una vita libera e dignitosa. Eppure è una norma costituzionale e dovrebbe trovare soddisfazione giorno per giorno. Con riferimento all'efficacia della norma si pongono due problemi, questo come considerazione di ordine generale. Con riferimento all'efficacia di una norma si pongono due problemi, ai quali due questioni più che due problemi, due aspetti che dobbiamo anche qui tenere sempre presenti. L'efficacia della norma nello spazio e l'efficacia della norma nel tempo. Dell'efficacia della norma nel tempo abbiamo parlato, sebbene sotto un altro profilo, ieri, quando abbiamo parlato della gerarchia delle norme. Per quel che riguarda l'efficacia della norma nello spazio, che cosa dobbiamo concludere? Qual è l'aspetto che dobbiamo tenere presente? È che una norma è efficace in tutto quello spazio, su tutto quello spazio, cioè deve essere obbedita da tutti coloro che si trovano in quello spazio, sul quale quell'ordinamento giuridico esercita la sua sovranità. Una norma dello Stato italiano vale in Italia, non in Francia o in Cina, e viceversa una norma cinese non vale in Italia e in Francia, e via dicendo. Il problema della efficacia della norma nello spazio si pone in particolare con riferimento a quale aspetto? Questa è una cosa che potremo, alla quale potremmo rispondere. Dov'è la nostra costituzionalista? Non c'è stamattina? No, non la vedo. C'è, eccola lì. Secondo lei qual è il problema con la quale, qual è l'aspetto particolarmente rilevante, l'incrocio di due aspetti particolarmente rilevanti tra questo aspetto dell'efficacia della territorialità, dell'efficacia territoriale della norma e, diciamo, pochino. Il problema si pone con riferimento alla pluralità degli ordinamenti giuridici, perché è evidente che ogni norma produce il suo pieno effetto all'interno di un ordinamento giuridico, non solo
la norma italiana non produce effetto in Francia e viceversa, ma una norma di un ordinamento substatale, la norma della regione Lombardia, produrrà effetto nella regione Veneto e Emilia-Romagna? No, perché ci troviamo nell'ambito, un regolamento del comune di Bergamo avrà effetto nel comune di Seriate? No, perché l'ambito territoriale di quell'ordinamento giuridico è limitato ad un determinato spazio. Quindi questa è la regola generale, però dobbiamo tenere presente che cosa? L'elemento del rinvio. Dobbiamo tenere presente che ci possono essere delle norme che presentano caratteristiche di ultraterritorialità e delle caratteristiche di extraterritorialità. Ultraterritorialità che cosa vuol dire? Che quella norma è in grado di produrre i suoi effetti anche al di là dello spazio a cui si riferisce quel determinato ordinamento giuridico. Un esempio l'abbiamo fatto ieri, in quale? Quello del diritto intergiusto, come diceva il vostro collega, il nell'ambito del diritto internazionale privato ci possono essere delle norme, tutte le volte che facciamo un rinvio abbiamo che una norma straniera produce effetto, una norma di un altro ordinamento giuridico produce effetto nel nostro. Quando noi diciamo che la maggiorità si acquista secondo la legge dello stato di provenienza del soggetto, facciamo in modo che la norma, che so io, senegalese, produca effetto anche nel territorio italiano. Il cittadino senegalese diventa maggiorenne secondo la sua norma, non secondo la nostra norma. E questo è un esempio di ultraterritorialità, una norma che va al di là dei confini del suo ordinamento. E poi abbiamo degli esempi di extraterritorialità. Ci possono essere, cioè, degli spazi all'interno di un ordinamento nei quali si applica un diritto di un ordinamento che non è quello relativo a quello spazio. Ad esempio le ambasciate. All'interno del territorio di un'ambasciata si applica il diritto dello Stato di cui quella è l'ambasciata. Un altro esempio si pone con riferimento ai mezzi di trasporto pubblici. Quando uno si trova su un aereo o su una nave battente bandiera canadese, che cosa succede? Che si applica, intanto che quell'aeromobile o quella nave si trova in alto mare o nello spazio aperto, cioè in luoghi dove non esiste una sovranità, si applica la legge di cui quel mezzo porta, dello Stato a cui appartiene quel mezzo. Quindi se una nave batte bandiera libanese o panamense e si trova nel mezzo dell'Oceano Atlantico, su quella nave si applica l'ordinamento, la legge di Panama, della Repubblica Panamense. Quindi se un giovanotto e una giovanotta si incontrano e si innamorano su quella nave e vogliono farsi sposare dal capitano, il capitano li sposerà secondo la legge di Panama. Questo perché avremo un matrimonio panamense. Questo perché questo è un fenomeno di extraterritorialità. Ci troviamo di fronte ad un ordinamento che produce i suoi effetti pieni anche all'interno, anche al di fuori dei suoi propri confini. La regola diventa più rigida sui mezzi militari. Sul mezzo militare, sulla nave militare italiana ancorata alla fonda nel porto di New York, non si applica la legge statunitense, si applica la legge italiana. E viceversa, perché sui mezzi militari si applicano sempre le norme del paese di provenienza, di appartenenza. Anche qui quindi ci troviamo di fronte ad un fenomeno di extraterritorialità. idem su un aereo militare italiano che stia sorvolando il cielo dell'Angola, non si applica la legge angolana, si applica la legge italiana. Quindi, con riferimento alle norme, all'efficacia delle norme, porsi sempre il problema non solo della perfezione, validità ed efficacia, e poi dell'effettività, ma anche valutare sempre eventuali fenomeni di ultraterritorialità o di extraterritorialità. Per quel che riguarda l'efficacia della norma del tempo, abbiamo già detto tendenzialmente ieri. Dobbiamo specificare però, abbiamo detto tendenzialmente ieri, quando parlando della gerarchia delle fonti, abbiamo detto che all'interno dello stesso livello di norme vige in primo luogo il criterio cronologico. La norma più recente abroga la norma precedente. Questo perché, come dice anche la nostra Costituzione, ogni norma produce effetti solo per il futuro. Le norme, in via generale, sono irretroattive, non sono retroattive. C'era uno studente ieri che si preoccupava di quei latinetti che ogni tanto mi scappano, oggi me ne scapperà uno che però dico perché mi sembra particolarmente significativo. Quando noi votiamo, diciamo se siamo d'accordo sì, se non siamo d'accordo no. I romani, quando dicevano, volevano dire sì, dicevano uti rogas, come vuoi, come ci chiedi. Il console presentava un progetto di legge e l'assemblea diceva, se era d'accordo, diceva uti rogas, come vuoi tu. Se invece non era d'accordo non diceva no, diceva antiqua probo, cioè preferisco le cose come erano prima. Mi sembra un piccolo aneddoto che comunque dà l'idea di che cosa voglia dire irretroattività della norma. Se io non sono d'accordo prevale la norma precedente. Se io non sono d'accordo nell'assemblea deputata ad approvare la norma, prevale la norma precedente, antiqua probo, preferisco le cose come stavano. Allora, il principio generale della irretroattività della norma, per cui la norma non produce effetti se non per il futuro, e mi sembra ovvio perché sennò cambiare le carte in tavola non è una cosa, durante il gioco non è una cosa bella, è un principio di carattere generale che può trovare delle limitazioni, delle eccezioni, perché una determinata norma può essere utile far sì che una determinata norma produca effetti da un momento precedente a quello nel quale quella norma viene introdotta. Facciamo finta di essere dei pubblici dipendenti di una volta in cui il rapporto di servizio con la pubblica amministrazione era regolato da leggi e da decreti, si poteva stabilire che l'incremento di retribuzione, nonostante la legge entrasse in vigore a giugno, l'incremento di retribuzione entrasse in vigore dal 1 gennaio dello stesso anno. Si rovinava qualche cosa in questo modo? Si ledeva qualche posizione giuridica soggettiva consolidata? No. Quindi, anzi, tutti erano contenti, pigliavano gli arretrati. Allora, la regola è quella della irretroattività. Possono esistere delle ipotesi di anche retroattività, purché questa retroattività non leda dei diritti quesiti o incida su fatti compiuti. Cioè, su posizioni giuridiche che si sono consolidate. L'unico ambito del diritto nel quale è assolutamente la irretroattività ha un valore assoluto è il diritto penale. e il perché mi sembra evidente. Il diritto penale è quello che configura una fattispecie concreta, configura la fattispecie come una fattispecie criminosa, in forza della quale uno può essere punito. Se noi diciamo che, per riprendere l'esempio sciocco di ieri, soffiarsi il naso da oggi diventa un delitto, un reato perseguibile per legge, e facciamo diventare questa norma retroattiva, la facciamo entrare in vigore ieri, la signorina che ieri si soffiava il naso sarebbe passibile di sanzione, giusto? Però far diventare un reato, qualcosa un reato successivamente, vuol dire mettere tutti in condizione di poter aver compiuto quel reato. Quindi nell'ambito del diritto penale il principio della irretroattività della norma è un principio assoluto, mentre negli altri ambiti del diritto la norma può anche essere retroattiva salvi il fatto compiuto o il diritto acquisito. Ok? La cosa è chiara? A questo punto dobbiamo tenere presente un'ultima questione che tornerà in tutta la sua pregnanza quando ci occuperemo dei regolamenti di delegificazione. Ogni norma non solo produce effetto per il futuro, ma ha anche una particolare forza espansiva. Una volta che una fattispecie è stata regolata da una norma, quella fattispecie sarà sempre giuridicamente rilevante e dovrà essere disciplinata da norme dello stesso tipo, oppure per renderla non più giuridicamente rilevante, quella norma dovrà essere abrogata, ma con una norma di pari forza. Quindi una volta che una fattispecie, che una materia è stata regolata da una legge, tendenzialmente occorrerà sempre una legge per affrontare quella materia. Nel momento stesso in cui, per rifare l'esempio di ieri, il rovinare la vita di qualcun altro era diventato un reato, la vita che fa l'uva era diventato un reato, per cancellare questo reato era necessaria un'altra norma uguale e contraria. Giusto? Quindi una volta che una norma ha coperto una fattispecie, tendenzialmente occorrerà sempre una norma per quella fattispecie, che concretamente cosa significa? Che le leggi andranno sempre più aumentando, perché nel momento in cui dico che tagliare una vite abusivamente è un reato, lì occorrerà sempre una norma di legge per disciplinare quella fattispecie, e quindi le leggi tenderanno ad espandersi, e qui si porrà il problema della delegificazione, come avremo occasione di vedere quando ci occuperemo di regolamenti di delegificazione. Va bene, allora, questo non ci interessa, ecco, la cosa principale, il problema principale che dobbiamo affrontare oggi è quello del rapporto giuridico e delle situazioni giuridiche soggettive, posizioni giuridiche soggettive. Allora, abbiamo detto che una norma ha come funzione quella di rendere rilevante per il diritto una determinata fattispecie nella quale individueremo chi. Una determinata fattispecie alla tutela di un qualche, per garantire un qualche interesse. Quindi in questa fattispecie che cosa individueremo tendenzialmente? Individueremo uno o più soggetti, che sono le persone tra le quali intercorre un rapporto giuridico, le persone alle quali fa riferimento l'interesse che quella norma intende tutelare, il titolare di quell'interesse. Avremo un oggetto, cioè il bene giuridico intorno al quale, che è disciplinato da quella norma, il bene giuridico che quella norma intende tutelare, avremo complessivamente un fatto, una fattispecie, e avremo una tutela, cioè gli strumenti che l'ordinamento giuridico mette a disposizione perché quell'interesse sia soddisfatto, qualora qualcuno non lo soddisfaccia spontaneamente, sia soddisfatto anche coattivamente, forzosamente. Dobbiamo quindi prendere in considerazione le posizioni giuridiche soggettive, che sono quelle figure, quelle ipotesi, costituite, che vengono costituite dalla legge, dalla norma, al fine di tutelare quell'interesse. Queste posizioni sono, sul libro trovate un apposito schemino che spero sia sufficientemente chiaro, che sono che sono la pretesa alla quale fa riscontro un obbligo. La norma può attribuire ad un soggetto la pretesa ad ottenere un determinato bene oggetto del rapporto o ad una determinata prestazione oggetto del rapporto da parte di un altro soggetto. Quando la legge attribuisce una pretesa ad un soggetto, implicitamente o esplicitamente impone un obbligo ad un altro soggetto. Se io posso pretendere 10.000 euro dal signore per una qualsiasi ragione, gli ho venduto una casa, un piccolo appartamento, il signore ha l'obbligo di darmi i 10.000 euro. Ok? La pretesa sarà azionabile poi sul piano giudiziario, nel caso il signore non mi dia 10.000 euro spontaneamente. A fronte della mancanza di pretesa abbiamo una facoltà. Se io non posso pretendere qualcosa da qualcuno, un bene o una prestazione, quel qualcuno avrà la facoltà, cioè è rimesso alla sua discrezione, di darmi quel bene o quella prestazione. Ok? A fronte della pretesa c'è l'obbligo, a fronte della mancanza di pretesa c'è una facoltà, la possibilità di fare o di non fare qualche cosa. Abbiamo poi il potere, o l'altra posizione giuridica soggettiva è il potere o potestà, a fronte della quale sta la cosiddetta soggezione. Quando uno ha il potere di fare qualche cosa, di fronte a lui c'è qualcuno che non può far altro che subire quel potere o quella potestà, e quindi soggetto a quel potere. I genitori hanno la potestà parentale nei confronti dei figli, rispetto a determinate decisioni dei genitori i figli non possono che adeguarsi, devono subire quella decisione. Non hanno pretese, hanno solo una soggezione. In via generale, mentre la pretesa è attribuita dall'ordinamento per soddisfare un interesse proprio, io devo avere i miei 10.000 euro, la potestà è attribuita, ma questa è una distinzione generalissima che non sempre vale, è un'indicazione tendenziale, la potestà rileva per il soddisfacimento di un interesse che non fa capo a quel soggetto, è un interesse di carattere generale. I genitori hanno la potestà parentale non per soddisfare un interesse loro, ma per soddisfare l'interesse della collettività, che fa capo più intensamente alla collettività, che i ragazzi vengano educati bene, nel senso che vengano mandati a scuola, vengano gestiti in maniera tale che diventino dei buoni cittadini e dei buoni soggetti. Ok? Infine abbiamo la immunità. A fronte della mancanza di potere, se qualcuno non ha un potere, di fronte a lui ci sono dei soggetti che hanno delle immunità, cioè non possono essere assoggettati a qualche regola, a qualche dovere. Quindi le posizioni giuridiche soggettive in generale sono queste 4 più 4, 8, quelle attive e quelle passive che abbiamo visto adesso. Potere, pretesa, obbligo, mancanza di pretesa, facoltà, potestà, soggezione, mancanza di potestà, mancanza di potestà o di potere, immunità. Nell'ambito ogni regola, ogni norma attribuisce a ciascun soggetto che venga coinvolto in quella norma una o più di queste posizioni. Quando noi diciamo che un soggetto ha che un soggetto di diritto ha un diritto soggettivo, diciamo che ha un complesso di potestà, di poteri, di oneri, di immunità, di pretese o di mancanza di pretese che l'ordinamento gli attribuisce per soddisfare un determinato interesse. Quando noi prendiamo in considerazione un diritto, dobbiamo in quel diritto cercare di sceverare tutte queste posizioni. C'è più pretesa o c'è più potestà? C'è quali immunità ci sono? Ci sono delle immunità o non ci sono? Ogni posizione giuridica soggettiva è un complesso di tutte queste figure che abbiamo visto, che possono, di tutti questi elementi che abbiamo visto adesso, che possono essere presenti in misura maggiore o minore. Ci può essere una situazione soggettiva che è composta di sola pretesa, ci può essere una situazione soggettiva che è composta di una pretesa e un obbligo. Ad esempio, nell'ambito, se noi prendiamo il diritto di credito, l'obbligazione alla quale abbiamo fatto riferimento anche ieri, è vero che il creditore ha la pretesa ad ottenere la prestazione dal debitore, però ha anche l'obbligo di facilitare l'adempimento al debitore. Io che devo avere i famosi 10.000 euro, poi dopo ci mettiamo d'accordo da quel signore lì, non posso cambiare casa tutti i giorni per non farmi trovare e poi dirmi che non mi ha pagato. Devo metterlo in condizione di pagarmi, devo dirgli: guarda, il venerdì mi trovi lì dalle alle. Perché se io non gli creo la condizione, perché io, pur essendo creditore, ho l'obbligo di metterlo in condizione di adempiere senza difficoltà. Non posso dirgli: no, il giorno della scadenza io sarò via 3 anni e quindi tu, se mi pagherai in ritardo. No, devo dirgli: allora, siccome non ci sarò, vai dal mio cugino, oppure, non so, versa la banca, fai qualche cosa, ma lo devo mettere in condizione di poter adempiere il suo obbligo con una diligenza normale. Quindi ogni posizione giuridica è sempre un miscuglio di tutti questi aspetti, e quando noi affrontiamo un diritto dobbiamo sempre andare a vedere quanto di ciascuno di questi aspetti è presente in quel diritto. Laddove, diciamo così, la pretesa, nell'ambito di ogni rapporto giuridico ci sarà un soggetto attivo, cioè quello che alla fine deve tirare i remi in barca, deve portarsi a casa qualche cosa, e un soggetto passivo che è quello che deve dare soddisfazione a quell'altro. Però sia la posizione attiva, che è quella dove i più prevalgono sui meno, che la posizione passiva, dove i meno prevalgono sui più, saranno sempre un composto di tutti questi aspetti che abbiamo visto fino adesso. C'è un giurista che ha definito il rapporto giuridico come la misura del diritto che ciascuno ha. Il rapporto giuridico che intercorre tra due o più soggetti, a seconda del tipo di rapporto giuridico che è, attribuisce ad un soggetto determinate posizioni attive, ad un soggetto determinate posizioni passive. Quindi quel rapporto giuridico è la misura di poteri e di soggezioni che un soggetto, che due o più soggetti hanno. E a me questa qui della misura mi sembrava un buon modo per esprimere il contenuto concreto di un rapporto giuridico. Fin qui è tutto chiaro? possiamo essere sufficientemente sicuri? Va bene, allora facciamo un passo avanti. Dobbiamo dare una rapida classificazione dei vari diritti soggettivi. Allora, una classificazione di carattere generale che, scommetto, sanno tutti, è quella di diritti assoluti e diritti relativi. Diritti assoluti quali sono? I diritti assoluti sono tutti quei diritti attraverso i quali è attribuito ad un soggetto il pieno potere di soddisfarsi rispetto ad una cosa. Diritto assoluto per eccellenza è la proprietà, è il diritto di proprietà. I diritti assoluti per eccellenza sono i diritti reali, il diritto reale per eccellenza è il diritto di proprietà, che è il diritto di usare e di abusare di una cosa o di non usare di una cosa per il soddisfacimento di un mio interesse. Io sono proprietario di un immobile, posso abitarci, posso non abitarci, posso affittarlo, posso non affittarlo, posso tenerlo in piedi, posso distruggerlo. È assoluto perché tutti sono tenuti a rispettare la mia, il mio atteggiamento rispetto a quel bene. Il diritto invece è relativo quando, quindi è un diritto come si dice erga omnes, rivolto verso di tutti, perché tutti sono tenuti a rispettare appunto quel diritto, a prescindere dal fatto che si instauri concretamente un rapporto. Io sono il proprietario di quel veicolo lì, non è il mio, quindi se volete bucarmi le gomme sceglietene un altro. Sono proprietario di quel veicolo lì, sono proprietario rispetto a tutti, poi magari ci sarà il giorno in cui qualcuno viene a bucarmi le gomme, allora il rapporto si concretizzerà con la persona che mi buca le gomme, però tutti sono tenuti a rispettare la mia proprietà. Il diritto invece è relativo quando l'obbligo o la pretesa si rivolge verso una o più persone determinate. L'esempio classico del diritto relativo sono i diritti di credito. Il signore ha preso a mutuo da me una determinata somma e io ho nei suoi confronti un diritto di credito, la restituzione di quella somma più gli interessi. È un diritto, questo tipo di diritto non è un diritto che interessa quel signore lì o quel signore là in fondo o quella signorina lì, è un rapporto che sta tra me e lui e assolutamente indifferente a tutti gli altri. Ok, questi sono i diritti relativi. Sono diritti questi, sono diritti relativi. Abbiamo poi diritti, e qui invece la cosa ci interessa già di più con riferimento al diritto pubblico, al diritto costituzionale, abbiamo diritti patrimoniali e diritti personali. I diritti patrimoniali sono tutti quelli che hanno immediatamente un contenuto economico. I diritti personali, invece, sono quelli che fanno riferimento appunto alla persona o alla personalità di un soggetto. Il diritto alla... Quando la Costituzione ci dice che la libertà personale è inviolabile, ci troviamo di fronte ad un diritto personale, perché si fa riferimento alla mia persona fisica e alla mia sfera morale. Quando diciamo che la corrispondenza, quando la Costituzione garantisce la segretezza della corrispondenza, sia che avvenga per la letterina normale, sia che sia via internet e via dicendo, ci attribuisce un diritto personale perché tutela una nostra sfera personale. Della lettera non ha, della mia letterina non rileva il valore economico, anche se è una lettera di credito, rileva l'aspetto della mia comunicazione verso qualcun altro. Va bene? Bisogna tenere presente che i diritti personali possono tuttavia essere suscettibili anche di valutazione economica, però anche prevale l'aspetto personale. Prendiamo ad esempio il libretto che vi ho consigliato per preparare l'esame e del quale sono autore. In quel libro convergono due diritti, uno personale che è il diritto morale di autore. Se qualcuno fotocopia quel libro o copia parti di quel libro e le spaccia come sue, lede il mio diritto personale di diritto d'autore. Ok? E quindi l'ordinamento mi darà una tutela. Il fatto che io lo pubblichi significa che cedo a un editore una l'utilizzo economico di della mia opera d'ingegno, che è un diritto personale. Quindi il diritto morale d'autore si trasforma in diritto patrimoniale d'autore. E l'editore dovrà darmi una somma che pattuiremo sul prezzo di vendita di quel volume. Quindi diritti reali e diritti personali, scusate, diritti patrimoniali e diritti personali hanno una diversa tutela, che adesso non ci interessa perché fa parte del diritto privato, ma per dire che nella stessa fattispecie possono confluire sia aspetti personali, sia diritti personali che diritti reali. E anche qui, quando noi affrontiamo un diritto, dovremo andare a vedere l'aspetto reale, scusate, l'aspetto personale e l'aspetto patrimoniale. Quando diciamo che la libertà è inviolabile, la libertà personale è inviolabile, e quindi tuteliamo anche la nostra sfera corporea, se uno mi dà una mazzata qui, provocandomi un bernoccolo, una lesione, tutto quello che volete voi, lede da un lato la mia sfera personale, per cui ci sarà il reato di lesioni e ne risponderà davanti al giudice, dall'altro c'è la sfera patrimoniale, per il fatto che io per 15 giorni non posso venire in università a fare la mia chiacchierata e che quindi voi avete pagato, vi aspettate una prestazione e non la ricevete, crea un danno, e questo danno è un danno, crea un danno patrimoniale che dovrà essere patrimonialmente compensato. Ok? Quindi tutti questi bei diritti, però tutte queste belle posizioni soggettive, ma tenere presente che non sono mai pure. Quando affrontiamo un rapporto giuridico, una fattispecie giuridica, troveremo sempre un garbuglio di tutte queste cose qui e dovremo scioglierlo, dovremo andare a vedere che cosa c'è e che cosa non c'è. Ok? Fatta questa bella distinzione di ordine generale, dobbiamo andare a prendere tre figure specifiche, 3+1, che sono l'aspettativa, il diritto potestativo, l'onere e lo status. Lo status si chiama proprio status, quindi bisogna che ci teniamo questa parola qui. L'aspettativa è una figura che si verifica tutte le volte in cui ci troviamo di fronte ad una, come si dice, fattispecie a formazione progressiva, cioè quando gli elementi che vengono a costituire quella posizione giuridica non si verificano tutti in un momento solo, ma si verificano in un lasso di tempo più o meno lungo. L'aspettativa è quella figura per la quale l'ordinamento tutela la posizione di uno o di un altro soggetto che sta acquistando quel diritto ma non l'ha ancora acquistato. L'esempio più classico di aspettativa è un acquisto di un bene sotto condizione sospensiva. Io vendo la casa al nostro signore che poi mi darà i 10.000 euro, però lui dice ha una condizione, io interessa ad avere una casa a Bergamo, se però lui adesso vive a Travaccò Sicomario, provincia di Pavia, però dice io ti compro la casa sotto condizione che venga a lavorare a Bergamo, se io entro il 31 dicembre non vengo a lavorare a Bergamo, questo negozio non si fa, io non ti compro più la casa e non ti devo più i denari. È una fattispecie a formazione progressiva, perché decidiamo lo scambio oggi, ma lo scambio avverrà solo quando il Signore verrà a Bergamo, se e quando il Signore verrà a Bergamo a lavorare. Che cosa può succedere in questo lasso di tempo? Può succedere che io non curi la casa, che la venda quel signore lì, che appunto non la curi, quindi non stia attento agli impianti, alle tubazioni, lasci andare il giardino, non conservi il tetto. Per cui quel signore lì, alla fine, quando dovesse acquistare la casa, si troverebbe un bene di minor valore rispetto a quello che l'ha, per il quale, rispetto al valore per il quale l'ha acquistato. Allora ecco che la legge gli attribuisce, ha un'aspettativa di entrare in possesso di quella casa, e quindi può la legge, pur non essendo titolare del diritto di proprietà sulla casa, la legge gli attribuisce una serie di posizioni giuridiche soggettive per tutelare il suo acquisto. Se lui viene a sapere che io stipulo un altro contratto di vendita, la legge gli dà la possibilità di porre quel contratto nel nulla. Se lui vede che io non curo il bene, può intervenire per curarlo lui e farlo, e far pagare le spese a me. Queste sono tutte queste figure che vengono, tutte quelle posizioni giuridiche che vengono a formarsi non in un unico momento, ma in un lasso di tempo più lungo, creano delle aspettative. E le aspettative possono essere di diritto, quando l'ordinamento la tutela questa aspettativa, oppure di fatto. Mio figlio, che presumibilmente, non ho figli, ma comunque, mio figlio che presumibilmente erediterà qualcosa alla mia morte, non ha un'aspettativa sui miei beni. Se io negli ultimi 10 anni della mia vita decido di andare, di fare tutte le sere vino, donna e canto, champagne e robe di questo genere, per cui quando muoio non ci sarà più un centesimo nella mia cassa e tutti i miei beni immobili saranno venduti, i miei eredi non possono farci niente, perché non hanno un'aspettativa. Oppure, se volete, hanno un'aspettativa di fatto, cioè un'aspettativa, si dice, quando vuole il papà ereditiamo, però è un'aspettativa che non è tutelata dal diritto. Quindi l'aspettativa deve essere un'aspettativa di diritto. La legge deve tutelare, quando ritiene, la legge tutela delle formazioni, tutela la condizione soggettiva che si verifica, che può esserci, in fattispecie che si creano, che si compongono in un lasso di tempo, non immediatamente, ma in un lasso di tempo relativamente lungo. E questa è l'aspettativa. Poi abbiamo il diritto potestativo. Il diritto potestativo è un diritto che io posso esercitare a mia discrezione senza che nessuno possa interferire. Ad esempio, l'esempio classico nel diritto pubblico sono le dimissioni. Io sono eletto deputato e però nella circoscrizione di Bergamo, e però dopo 6 mesi che faccio il deputato dico, per l'amor di Dio, queste cose non mi piacciono, mi dimetto. Nessuno può interferire con le mie dimissioni, io mi dimetto e basta. O lavoro presso l'università, mi dimetto dall'università, mi dimetto e basta, nessuno può dire niente, perché è un diritto potestativo, è un diritto che io posso esercitare come e quando voglio senza renderne conto a nessuno. Ok? E anche qui nel diritto pubblico troveremo diverse posizioni di diritto potestativo. E infine abbiamo l'onere in senso stretto. L'onere in senso stretto è una posizione giuridica soggettiva che l'ordinamento mi attribuisce e rimette la mia discrezione ad esercitarla, però mi dice, se vuoi ottenere un vantaggio devi fare questa cosa, però lasciami la discrezione. L'onere per eccellenza è l'onere della prova. Io cito in giudizio il Signore perché mi deve dare dei denari e va bene, però se voglio che il giudizio si risolva favorevolmente nei miei confronti, devo dare la prova del mio credito. Non posso citarlo in giudizio e poi dire mi deve dei denari perché non esibisco una cambiale, non esibisco un contratto e non riesco a portare 50 testimoni che dicono sì, è vero, quel giorno là il Massimiliano gli ha dato dei 50 milioni e quindi adesso li deve restituire. Io cerco di tirar su denari così, dovete... ho questo mezzuccio. L'onere quindi si ha tutte le volte in cui io voglio ottenere un vantaggio. L'ordinamento può attribuirmi l'onere di fare qualche cosa per ottenere quel vantaggio. Ad esempio, questo può essere interessante, lo vedremo a suo tempo, ciascuno di noi, parliamo un attimo di diritto elettorale, ciascuno di noi al compimento del 18° anno viene iscritto d'ufficio nelle liste elettorali e a seconda dei casi potrà, a seconda del tipo di elezione, potrà andare ad esprimere il suo voto. Quindi per noi l'iscrizione nelle liste elettorali è un diritto, nei paesi anglosassoni è un onere. Se io, si dice, noi non sappiamo, dicono i paesi anglosassoni, se i cittadini hanno voglia di votare o no, quindi se hanno voglia di votare si devono iscrivere alle liste elettorali, se non si iscrivono non votano, e buonanotte ai suonatori. In quel caso, nel caso dei paesi anglosassoni, l'iscrizione alle liste elettorali non è un diritto, è un onere.
Non è neanche un dovere,
è un onere. Nei paesi anglosassoni, ad esempio, per certi versi, beh no, di questo discuteremo quando parleremo del diritto di voto, se no si apre un discorso mai più finito. Era semplicemente per fare un esempio, è un onere. Io voglio votare, devo iscrivermi alle liste elettorali, se no niente, questo è l'esempio di onere. E infine, come posizione giuridica soggettiva, abbiamo gli status. Gli status non sono una vera e propria posizione giuridica soggettiva, ma sono dei complessi, ma sono delle, come dire, sono delle situazioni soggettive attraverso le quali si indica complessivamente la titolarità di una serie di diritti e di una serie di doveri. Un esempio di status è la cittadinanza. Io sono cittadino italiano, ho lo status civitatis, ho lo status di cittadino italiano. Dicendo che ho lo status di cittadino italiano, dico implicitamente che sono titolare di una serie di diritti e di doveri nei confronti dello Stato italiano. Se io dico che ho uno status familiae, uno status di famiglia, sono padre o sono figlio, madre o figlia, è uguale per tutti, vuol dire che io ho una serie di diritti e una serie di doveri che fanno capo alla famiglia. Quindi parlare di status non significa che se io ho lo status di studente dell'università, vuol dire che ho una serie di diritti e di doveri che adesso non sto qui a specificare nei confronti dell'università. Ok? L'università a sua volta ha lo status di ente autonomo, vuol dire che gode di una determinata serie di diritti e di doveri in quanto università. Quindi lo status non indica specificamente un tipo di diritto, un tipo di dovere, un tipo di posizione giuridica attiva, un tipo di posizione giuridica soggettiva. Si dice status, stato perché è la posizione di un soggetto rispetto ad una determinata sfera, che può essere la sfera dello Stato, la cittadinanza, la sfera dell'università, la sfera della famiglia. Posso avere lo status di socio di una società. Cosa vuol dire? A seconda della natura di quella società, di persone, di capitali, eccetera, io avrò determinati diritti e determinati doveri. Se sono socio di una società di persone, di una SNC, e ho lo status di socio di società di persone, cosa vuol dire? Vuol dire che potrò, ad esempio, rispondere dei debiti societari, se il patrimonio della società non è sufficiente a pagare tutti i debiti, a colmare i rapporti di debito credito della società. Se sono socio di una società di capitali, no, rispondo solo nei limiti della mia partecipazione alla società, delle azioni che ho acquistato o della quota che ho, cioè una SRL, società a responsabilità limitata. È uno status di socio. Quindi col termine status si indica semplicemente un complesso di posizioni giuridiche attive e passive che mi spettano in quanto mi trovo in una determinata condizione rispetto a qualche cosa, rispetto ad una situazione. Ok? Noi ci occuperemo fondamentalmente dello status civitatis, ovvero sia dello status di cittadino, quali sono i diritti e i doveri che mi spettano in quanto cittadino di una determinata di un determinato Stato. Queste erano le cose più importanti per oggi, adesso ci facciamo alcune notazioni ulteriori che non sono irrilevanti. Abbiamo parlato del rapporto giuridico, abbiamo parlato delle situazioni giuridiche soggettive che operano nell'ambito del rapporto giuridico, dobbiamo prendere in considerazione chi, secondo voi adesso? Due cose. Abbiamo detto che il rapporto giuridico si instaura tra più soggetti intorno ad un oggetto, che può essere un bene o una prestazione, per il soddisfacimento di un diritto si compone di una serie di posizioni giuridiche soggettive e di una tutela. Abbiamo parlato delle posizioni giuridiche soggettive, dobbiamo dire due cose relativamente ai soggetti e relativamente all'oggetto del rapporto giuridico. Allora, soggetto, e qui dobbiamo stare, la cosa è più rilevante, soggetti possono essere le persone fisiche, possono essere persone fisiche o persone giuridiche. Non staremo a parlarne molto per il fatto che la nozione dovrebbe essere sufficientemente diffusa, è vero? Lei me lo conferma, la vedo sorridente, quindi. Allora, persone fisiche o persone giuridiche? Persone fisiche sono tutti gli uomini e tutte le donne, tutti coloro sono le persone in senso stretto. Per essere soggetti di diritto è necessario godere di due capacità, o meglio di una capacità fondamentale e di un'altra capacità. Com'è? Bisogna godere della capacità giuridica. La capacità giuridica in generale è la capacità di essere titolari di rapporti giuridici. Da noi, secondo il disposto del codice civile, la capacità giuridica si acquista con la nascita. Ed è così importante la capacità giuridica, perché è quella cosa che ci consente di essere titolari di tutti i possibili ed immaginabili diritti, che la Costituzione ci dice che nessuno può essere privato della capacità giuridica per motivi politici. Che la capacità giuridica sia una cosa importante, come gran parte delle cose importanti, uno non si accorge di quanto sia importante. Noi dobbiamo pensare a tutte quelle società nelle quali non tutti i membri di quelle società erano titolari di capacità giuridica. Ad esempio ci sono delle società, ci sono state e talvolta ci sono delle società nelle quali le donne non sono soggetti di diritto. Come diceva Goldoni nei Quattro Rusteghi, bellissima commedia. Quattro Rusteghi se ne escono, fanno una tirata contro le donne e dicono che le donne devono stare in casa e sole e coi porte serae e coi balconi inciodai e tenirle basse e fare a fare a modo nostro e chi xeomeni che le fa così e chi non fa così no xeomeni. Ecco, in quel caso lì le donne non erano, non venivano viste come soggetti di diritto. Nelle società antiche e talvolta anche in società moderne ci sono gli schiavi. Gli schiavi non sono soggetti di diritto, non godono di capacità giuridica, quindi sono cose. Sono cose e quindi mentre un uomo non si compra e non si vende, uno schiavo sì, perché è una res, non è un uomo. Per i romani, se io ero un cittadino romano e andavo con la moglie di un altro cittadino romano, commettevo adulterio. Se invece mi facevo tutte le schiave, non succedeva assolutamente niente. Neanche mia moglie si lamentava. E la cosa era reciproca. Se mia moglie si faceva tutti gli schiavi di casa, io fresco come una rosa, perché tanto gli schiavi sono cose, non c'erano problemi. Questo per dire che quando la nostra Costituzione dice, quando la nostra legge dice che la capacità giuridica si acquista con la nascita, vuol dire che tutti coloro che nascono in Italia sono uomini, non cose. E quando la nostra Costituzione dice che nessuno può essere privato della capacità giuridica per motivi politici, è privare della capacità giuridica è cosa grave, perché ci trasforma da uomini a cose. Non possiamo più essere titolari di diritti. E perché la Costituzione lo dice? Perché negli anni immediatamente precedenti all'entrata in vigore della Costituzione c'erano stati degli stati, segnatamente la Germania nazista, dove alcune categorie di cittadini, in quanto non ariani, venivano privati della capacità giuridica. Se volete avere una bella idea di che cosa voglia dire essere privati della capacità giuridica, c'è un bel romanzo di Enrico Maria Remarque, che è quello che ha scritto All'Ovest Niente di Nuovo, che si intitola Ama il prossimo tuo, dove fa vedere qual è l'odissea che deve subire un cittadino già cittadino tedesco privato della capacità giuridica. Allora, la capacità giuridica quindi è la capacità di essere titolari, di essere parte di rapporti giuridici che da noi spetta a tutti, che da noi nella Repubblica Italiana si acquista con la nascita. Da non confondersi con la capacità giuridica è la capacità di agire, che significa essere in grado di gestire personalmente i propri diritti e i propri doveri. La capacità di agire si acquista con il compimento della maggiore età. Allora, se io ho 10 anni, posso ereditare, posso acquistare o vendere, ma non lo posso fare da solo perché non ho la capacità giuridica. Devo farmi assistere o dal genitore o dal tutore, se non ho più genitori. Ok? Quindi capacità giuridica è la capacità di gestire in proprio le proprie posizioni giuridiche soggettive. Ok? La capacità giuridica in via generale si acquista con il compimento del 18° anno d'età, con la maggiore età da noi. Ci possono poi essere dei rapporti per i quali la capacità giuridica si acquista prima, ad esempio il rapporto di lavoro dove la capacità giuridica si acquista al compimento del 16° anno, e non ci sono molti rapporti nei quali la capacità giuridica si acquista dopo. Possono esserci talvolta delle limitazioni, come vedremo, alla capacità giuridica per delle ragioni specifiche. Allora, non è qui, ecco, una cosa, è una notazione che può essere interessante. Allora, non è che il giorno prima che io compia 18 anni sono giuridicamente incapace, sì, cioè non posso comprarmi la moto, ad esempio. Ma non è che io sia assolutamente, concretamente debba essere scemo, imbecille, incapace di intendere e di volere. È che nell'ambito del diritto occorre, proprio perché le relazioni devono essere chiare, ogni tanto bisogna mettere dei confini fissi. E il nostro ordinamento ha stabilito che uno è pienamente capace al compimento del 18° anno d'età. E troveremo frequentemente, uno dice, ma perché se fino a, che so io, al compimento del 25° anno d'età non posso votare per il Senato? Che differenza passa tra il giorno che ho 24 anni e 364 giorni e 25 anni? Nessuna concretamente, però il diritto ha bisogno di confini chiari e quindi il confine si mette lì e basta. Possiamo discutere perché metterlo lì o prima o dopo, però una volta che è messo lì e non se ne parla più. Allora, l'acquisto, perché si acquista la capacità giuridica al compimento del 18° anno d'età? Perché la legge presume che con il compimento del 18° anno d'età uno sia capace di gestirsi da solo, senza bisogno di aiuto. E se al compimento del 18° anno d'età io non sono capace di gestirmi da solo, perché sono assolutamente incapace di intendere e di volere? E qui ci troviamo di fronte alle forme di incapacità legale. La legge prevede che le due figure dell'interdetto e dell'inabilitato, se al compimento del 18° anno d'età io non sono assolutamente in grado di gestire i miei affari, l'ordinamento può stabilire che io sia interdetto, cioè venga privato, venga riconosciuto privo della capacità di agire e quindi mi venga attribuito un tutore che gestisce i miei affari per me, perché io presumibilmente, anche se incapace di intendere e di volere, vivrò fino a 50, 60, 70 anni e quindi dovrò mangiare, vivere, magari erediterò qualche cosa, avrò una pensione, tutte queste cose qui, però non le posso gestire da solo e quindi vengo interdetto. Se la mia capacità di intendere e di volere è relativa, cioè non è che sia proprio incapace, però non sono capace fino in fondo, vengo inabilitato e a fianco dell'inabilitato viene messo un curatore. Mentre il tutore sostituisce la volontà dell'interdetto, il curatore integra la volontà dell'inabilitato. Cioè l'inabilitato esprime la sua volontà, ma in più ci deve essere il curatore, che dice sì, sono d'accordo anch'io. Perché parliamo di incapacità? Perché quando tra le condizioni per partecipare agli uffici, tra i requisiti necessari per partecipare, per poter concorrere agli uffici pubblici, è quello di godere pienamente dei propri diritti civili e politici e quindi di essere pienamente capaci. Non posso candidarmi a qualsiasi carica se sono interdetto o se sono inabilitato. Ok? Da distinguersi dalla incapacità legale, perché l'incapacità legale è una presunzione. È una presunzione, nel senso che il giudice dice sì, questo qui non è capace di intendere e di volere, quindi lo interdico, però tra 10 anni io posso diventare capace di intendere e di volere, quindi l'interdizione viene revocata. Da distinguersi dall'incapacità legale è l'incapacità naturale. L'incapacità naturale è quando io sono momentaneamente incapace di intendere e di volere per una qualche ragione. Ho preso una ciuca che non finisce più, mi faccio di eroina una sera sì, una sera no, ho subito uno shock tale che per qualche giorno sono stato bocciato all'esame di istituzioni di diritto pubblico, per cui subisco un tale shock perché per 4 giorni non capisco più niente. Ecco, tutti questi sono ipotesi di incapacità naturale, cioè Mentre l'incapacità legale si presume, se si dice che io sono incapace, nessuno tratta con me se non c'è il tutore o il curatore, nel caso di incapacità legale, nel caso di incapacità naturale io posso trattare, però siccome la signorina lì è furba e vede che io sono pronto, che cosa fa? Mi vende il Colosseo e se ne va via. La vendita di per sé stesso, se non fosse per altre ragioni, sarebbe valida, solo che io posso chiedere l'annullamento perché lei ha approfittato del mio stato di incapacità naturale. Ok? Questo per quel che riguarda la capacità legale e la capacità naturale. La capacità giuridica, la capacità di agire e l'incapacità. Due parole invece sui soggetti di diritto, che possono essere persone giuridiche, persone fisiche o persone giuridiche. Le persone giuridiche, le persone fisiche siamo noi e grossi problemi non si pongono. Belli, brutti, quanti siamo, abbiamo la nostra capacità giuridica, la nostra capacità di agire al compimento del 18° anno d'età e siamo a posto. Ma quanto più gli ordinamenti nel corso della storia, quanto più, diciamo così, quanto più le relazioni sociali nel corso della storia sono diventate complesse, tanto più si è riconosciuta la necessità di riconoscere, chiamiamola così per il momento, una certa soggettività giuridica non solo alle persone fisiche, ma anche a gruppi di persone che agiscono per il soddisfacimento di un interesse comune, oppure a patrimoni che vengono destinati al soddisfacimento di un interesse, anche qui, super individuale. In questo caso si parla, in questi casi, si parla di persone giuridiche. Tutte le volte in cui l'ordinamento riconosce la possibilità di gestire degli interessi in proprio a gruppi di persone o a patrimoni, a beni destinati ad un certo scopo, riconosce la possibilità di essere parte di rapporti giuridici, ci troviamo di fronte a delle persone giuridiche, non delle persone fisiche, ma delle persone giuridiche. Le persone giuridiche sono di due categorie, a seconda che prevalga l'elemento personale o l'elemento patrimoniale reale. Ci troviamo di fronte, da un lato, alle corporazioni, elemento personale, oppure alle istituzioni, elemento reale, substrato reale. Nelle istituzioni, nell'ambito delle corporazioni, le figure principali di persone giuridiche sono date dalle associazioni e dalle società. Nell'ambito delle istituzioni, le figure principali sono date dalle fondazioni e dai comitati. Fondazioni, potete dirlo sempre con sicurezza, comitati. Esistono due teorie, c'è chi sostiene che il comitato è una fondazione, c'è chi sostiene che il comitato è un'associazione. Io faccio parte della prima categoria, però anche quelli della seconda forse non hanno tutti i torti. Allora, cosa succede? Nelle corporazioni prevale l'elemento personale, vuol dire che più persone che hanno uno scopo comune possono unirsi per perseguire questo scopo. Lo scopo può essere il più vario possibile. Possiamo fondare un partito politico oppure la famosa associazione per il gioco della scopa, ma purché lo scopo sia lecito noi possiamo associarci in qualsiasi maniera. E questo è un diritto che è sancito e che studieremo successivamente direttamente dalla Costituzione nella parte prima, titolo primo. Oppure possiamo destinare, io sono così ricco, ma così ricco, che posso destinare, ad esempio il signor Nobel, quello che ha inventato la dinamite, ha destinato il suo patrimonio, il patrimonio che aveva messo insieme vendendo, fabbricando e vendendo dinamite, ha destinato il suo patrimonio ad attribuire un l'ha costituito in fondazione, e questa fondazione doveva dare con i frutti di quel patrimonio una somma a tutti quei, una certa somma annuale a tutti quelle persone che si fossero distinte nel mondo, non già per azioni disumane, ma per azioni che si caratterizzano da una forte umanità, quindi scienziati, quindi scrittori, quindi persone che in una maniera o nell'altra hanno contribuito al progresso dell'umanità. Questo qui era diventato così ricco che cosa ha fatto? Ha preso il patrimonio, l'ha messo, diciamo così, in banca, e con i frutti di quel patrimonio bisognava versare, i frutti di quel patrimonio sono destinati ad attribuire questo premio annuale ad un certo numero di soggetti. Ovviamente quanto più il patrimonio è grosso, tanto più uno non lo mette in banca, ma lo investe per renderlo più produttivo. E quindi il Signore non l'ha semplicemente messo in banca, ma ha creato una fondazione in cui amministratori impiegano questo patrimonio perché questo patrimonio si moltiplichi e i frutti possano essere distribuiti nel famoso premio. Ecco, in questo caso ci troviamo di fronte ad una fondazione. La cosa si ripercuote nell'organizzazione. In una società, in un'associazione avremo l'assemblea di tutti i soci e gli organi amministrativi. Nella fondazione abbiamo l'assemblea di tutti i soci. Lei che cosa mi dice? Tutte le volte che faccio una domanda alla signorina, lei si mette a scrivere. Secondo lei nella fondazione abbiamo l'assemblea dei soci? Perché sì? Perché no? Perché nella fondazione non ci sono soci, c'è il patrimonio, quindi il patrimonio è tutto mio, sono io il signor Nobel che ho messo lì quei denari, quel patrimonio. Non ci sono soci, ci sarà solo un organo amministrativo. Dirò, per amministrare questo patrimonio, voglio che questo patrimonio sia amministrato così e così. A questo scopo costituisco, formo un consiglio di amministrazione che durerà in carica X anni e poi verrà riformato così, così, così e così. Con riferimento alle, ad esempio, i partiti politici sono delle associazioni, perché? Perché quando qualcuno condivide un certo modo di vedere si iscrive, partecipa e dice la sua. Da un po' di tempo in qua c'è qualcuno che sostiene che i partiti politici devono essere delle fondazioni. Secondo voi è un passo avanti o un passo indietro? Perché è un passo indietro? Perché si elimina l'elemento umano. Che cosa ci interessa a noi di un patrimonio che gestisce la politica? A noi ci interessa che le persone la gestiscano. Comunque di questo avremo occasione di discutere successivamente. Ultima notazione importante con riferimento alle persone giuridiche è che non dobbiamo confondere la persona giuridica con la personalità giuridica. Persone giuridiche sono tutte quelle che abbiamo detto. La personalità giuridica invece spetta solo ad alcune persone giuridiche. Spetta solo ad alcune persone giuridiche che soddisfanno, siano esse fondazioni, siano esse associazioni, che soddisfanno determinati requisiti di particolare rilevanza e che una volta è la personalità giuridica, che cosa comporta? Comporta che quelle associazioni o quelle fondazioni che sono dotate di personalità giuridica rispondono ai loro, nell'ambito dei loro rapporti con solo attraverso il patrimonio sociale, se sono un'associazione, o con solo il patrimonio della fondazione, se sono una fondazione. Se le associazioni o le fondazioni non hanno personalità giuridica, significa che nei rapporti dell'associazione e della fondazione risponde non solo l'associazione o la fondazione con il suo patrimonio, ma anche gli associati per quel che riguarda con il loro personale patrimonio, per quel che riguarda i debiti dell'associazione, e gli amministratori per quel che riguarda i debiti e crediti della fondazione. L'esempio più ovvio ci è dato dalle società di capitali e le società di persone. Nelle società di persone non c'è una netta separazione, non c'è una piena autonomia patrimoniale della società. Nella società semplice, nella società in nome collettivo, nella società in accomandita semplice, qualora il patrimonio sociale non basti a soddisfare i debiti della società, pagano i soci. Nelle società di capitali invece si dicono di capitali apposta perché c'è una piena autonomia patrimoniale della società rispetto ai soci. Quindi dei debiti della Fiat risponde solo il capitale della Fiat. Se io ho delle azioni Fiat, basta. Una volta che ho pagato le mie azioni non rispondo d'altro. Ok? Personalità giuridica, godere della piena personalità giuridica significa impermeabilità tra patrimonio della persona giuridica e patrimonio delle persone che fanno capo a quella persona giuridica. Non godere della personalità giuridica significa maggiore o minore commistione dei patrimoni tra il soggetto membro, diciamo così, e la persona giuridica. Perché parliamo di queste cose? Perché nel corso dello sviluppo, nel prosieguo del nostro corso, vedremo che gran parte degli enti pubblici, soprattutto gli enti pubblici territoriali, sono persone giuridiche. Ma ci imbatteremo anche in tanti soggetti che hanno personalità giuridica, mentre ci imbatteremo in una serie di soggetti che invece sono delle associazioni che non hanno personalità giuridica. I partiti politici, le organizzazioni sindacali non hanno personalità giuridica. Ultima notazione, e poi per oggi abbiamo finito, così. Abbiamo i beni. Allora, abbiamo detto che i rapporti giuridici si svolgono. 5 minuti e poi concludiamo. I rapporti giuridici si svolgono tra persone intorno a beni o a prestazioni. L'oggetto è costituito da un bene o da una prestazione. Che cos'è un bene? Ce lo dice il codice civile, ed è qualsiasi cosa, che sia suscettibile di utilità economica. Quindi, la penna, questo tavolo, l'evidenziatore, una cosa e quell'altra, sono tutti beni. L'aria è un bene? L'aria non è un bene, perché non è suscettibile di un'utilizzazione economica diretta. Attualmente di che cosa si discute? Dell'acqua pubblica e dell'acqua privata. E alcuni sostengono che l'acqua è un bene collettivo. I romani dicevano una res communes omnium, come l'aria, e quindi non è suscettibile di appropriazione privata, non è suscettibile di commercializzazione, è suscettibile solo di utilizzo. Quindi bene è tutto, sono tutte quelle cose che sono suscettibili di utilizzazione economica, tutto il resto non sono beni. Tra le cose che possono o non possono essere suscettibili di utilizzazione economica abbiamo le cosiddette res nullius o cose di nessuno e le res communes omnium o cose che appartengono a tutti in comune. Una cosa di nessuno è ad esempio un pesce, che fin tanto che è nel mare è di nessuno, però le cose di nessuno sono suscettibili di appropriazione. Nel momento in cui io lo pesco, il pesce diventa mio e lo posso mangiare, lo posso vendere e prendere dei denari. Idem la selvaggina. Le res communes omnium, le cose comuni a tutti, invece non sono suscettibili di appropriazione da parte di nessuno e quindi non sono suscettibili di sfruttamento economico. Le cose oggetto del rapporto giuridico possono essere anche le prestazioni, cioè il comportamento di un soggetto idoneo a soddisfare gli interessi di un altro soggetto. Quando voi venite qui dopo aver pagato le imposte, le tasse universitarie, vi aspettate che io venga qui a chiacchierare, a dire qualche cosa. Questa da parte mia è una prestazione nei vostri confronti. È suscettibile di valutazione economica perché la università mi paga qualcosina, grazie anche ai vostri contributi. Quindi anche per la prestazione vale la patrimonialità. Perché parliamo di beni e di prestazioni? Perché ogni diritto, ogni rapporto giuridico ha un oggetto che è costituito o da un bene o da una prestazione. Noi dobbiamo avere una particolare attenzione verso i beni che fanno capo ai soggetti pubblici, perché i beni che fanno capo ai soggetti pubblici non sono suscettibili di diritto di proprietà, come quelli che acquistiamo noi, ma sono suscettibili, fanno parte o del demanio, o del patrimonio disponibile, o del patrimonio indisponibile. Quali siano i beni demaniali, patrimoniali, eccetera, lo trovate indicato nel codice civile e nel volume. La cosa che dobbiamo tenere bene presente è che i beni demaniali non possono assolutamente essere assoggettati a negozi di diritto privato. La spiaggia, che è un bene demaniale, il lido del mare o del lago, che è un bene demaniale, non può essere assoggettato ad un negozio di diritto privato. Io comune di Senigallia non posso affittare la spiaggia di Senigallia a uno che vuol mettere su una stazione balneare. Quello che posso fare è dargliela in concessione, perché attraverso la concessione gli dico: tu non hai il diritto a stare sulla spiaggia, io te lo do e tu me lo paghi se vuoi, oppure te lo do gratuitamente. Il bene demaniale non è mai soggetto a negozi di diritto privato. I beni patrimoniali, invece, che spettano ai soggetti pubblici, possono essere, quelli indisponibili non possono essere oggetto di negozi di diritto privato a meno che non vengano resi disponibili. Mentre i beni disponibili possono essere resi oggetto di rapporti di diritto privato.